due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ciao, eccoci, questa è Radio Wombat all'1359 nelle onde medie, oppure ci ascoltate in streaming o attraverso i podcast. Noi siamo la trasmissione della stampa rassegnata. A chi ci conosce, un saluto caloroso diventa veramente retorico in questa estate più che torrida, quindi insomma un saluto refrigerato, mettiamola così, per fare una battuta d'apertura. E invece a chi non ci conosce diamo il nostro solito bigliettino da visita per dire che la stampa rassegnata è una delle trasmissioni informative della nostra Radio Wombat. Qui solitamente partiamo da spunti di cronaca locale per fare critica o per passare la voce a realtà o anche singoli che sono in conflitto per la trasformazione sociale nella nostra area metropolitana, intesa in senso ampio anche geograficamente. E questa puntata, diciamo, per andare un po' subito a disconfermare quella che ho appena detto, non partiremo più di tanto da spunti di cronaca locale, anche se i temi che andremo a trattare attraverso le voci e gli interventi di diversi ospiti sono ovviamente anche temi e tematiche che ricorrono sui giornali. Per forza di cose sui giornali si parla di sanità, per forza di cose si parla di trasporto pubblico locale, trasporti, si parla forse non tantissimo in questo senso di quello che sta succedendo negli Stati Uniti con la questione del diritto d'aborto messo in discussione dalla Corte Costituzionale, e di cui invece noi andremo a parlare attraverso Non Una di Meno e con le compagne di Non Una di Meno, che hanno messo in campo un intervento e una piazza proprio in questa settimana che va finendo. E parleremo anche di sfratti, di gentrificazione, di conseguenze della turistificazione nel centro attraverso quello che succede in Via del Leone, dove si annuncia uno sfratto. Insomma, sono diverse le tematiche che in questa puntata andremo, come ho detto, a mettere, diciamo, giù dentro la trasmissione attraverso varie voci, e senza partire più di tanto dagli articoli di cronaca locale. Lo facciamo anche perché in qualche modo uno delle mission, dei compiti della nostra radio e anche della nostra trasmissione è anche quello di dare copertura mediatica, spazio, parola e possibilità di esprimersi a delle realtà e a dei punti di vista surreale che non necessariamente riescono a, come si dice, bucare i media mainstream. A volte ci riescono, e sulla nostra radio magari trovate non tanto le uniche notizie, ma alcune notizie e spesso in qualche modo degli approfondimenti o comunque un punto di vista espresso fuori dagli slogan e con più parole e in modo più approfondito rispetto a quelli che sono i temi, che possono anche diventare articolo di cronaca. Altre volte, e purtroppo dobbiamo dire che è sempre più così rispetto alla chiusura che i giornali che fanno la cronaca locale hanno nei confronti di molte realtà dell'auto-organizzazione sociale e di base, queste voci non trovano proprio alcuno spazio nei media mainstream, e quindi crediamo che sia in parte compito anche nostro quello di dargli la possibilità di esprimersi, di raccontare le cose che fanno e forse ancor di più il perché le fanno in una determinata maniera piuttosto che in un'altra. E insomma è proprio quello che andremo a fare in questa trasmissione. Gli interventi che seguiranno sono stati raccolti durante questo fine settimana per uscire con la trasmissione sabato sera, domenica mattina. È quello che mi riesce di fare in questa calda estate, nella quale si sommano, oltre agli impegni lavorativi, anche gli impegni, diciamo, di lavoro militante, che mi vedono impegnato nella costruzione, nei lavori di costruzione del nuovo presidio, della nuova casa del presidio nella Piana Fiorentina, e parliamo del presidio, non inceneritore, non aeroporto. L'ho detto varie volte, ci tengo a dirlo, non solo per giustificarmi alle orecchie di tutti e tutte voi rispetto all'uscita della stampa rassegnata, che da giugno è diventata particolarmente ballerina e irregolare, ma anche per creare un minimo di attesa e di aspettativa rispetto ai lavori che si stanno facendo, e che se il caldo non ci ammazza, più o meno dovremmo andare a finire per poi fare anche un'inaugurazione, e quindi sarà, speriamo, un momento anche di gioia quello di questo, insomma, di questa lotta, di questa vertenza che da anni insiste sulla questione del Parco della Piana, inteso non come elemento di mitigazione e compensazione per le tante nocività che proprio su quei fazzoletti di terra vanno a insistere: lo storico progetto di inceneritore di Case Passerini, il nuovo aeroporto di cui tanto si parla, ma anche le tante nocività, le cementificazioni, il consumo di suolo e quant'altro. E invece un Parco della Piana inteso come elemento ordinatore e elemento essenziale di una nuova e diversa ecologia metropolitana che deve diventare assolutamente una priorità. E anche il caldo e l'ondate di calore che stiamo subendo, che sono certamente un aspetto legato al mutamento climatico, ma hanno anche a che fare con delle bolle di calore localizzate a seguito di fattori anche geografici e antropici contestuali, e non legati necessariamente alla grande scala geografica e meteorologico climatica, e quindi, insomma, vedono il Parco della Piana come una priorità, quantomeno dal punto di vista dei movimenti e delle realtà le interessate e coinvolte nella tutela ambientale e della salute. Insomma, la puntata di questa settimana crediamo sia abbastanza ricca. Cominciamo a dargli avvio partendo senza ordine di importanza, ma semplicemente per comodità e per cronologia, dal presidio che si terrà sulla sanità e che andiamo ad introdurre nuovamente con l'introduzione che abbiamo raccolto. Ed eccoci alla stampa rassegnata di Radio Wombat per dare un altro appuntamento di una importante iniziativa che si terrà la prossima settimana. Parlo del presidio di lunedì 4 luglio, che si terrà alle ore 17:30 in Piazza del Duomo, davanti alla Regione Toscana, direi lì all'angolo con Via dell'Oriolo, quello che è diventato un punto abbastanza rilevante, prima invece non era qui in città. Con la pandemia è il gabinetto personale del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Quindi, insomma, il presidio si svolge in Piazza del Duomo, una visibilità probabilmente anche migliore e più alta rispetto alle classiche iniziative che si tengono sotto la regione in via Cavour, e la manifestazione organizzata dal coordinamento regionale toscano Salute, Ambiente e Sanità, COMPAL Toscana. Si parla evidentemente di questioni legate al diritto alla cura, ad un'idea appunto di sanità e di salute che sia universalistica e non mercificata e legata alle disponibilità economiche di chi si deve andare a curare, a mettere in discussione quello che è il modello di sanità. Non sono solo lavoratori e lavoratrici della sanità, sono anche evidentemente gli utenti, i cittadini cittadini, le cittadine, persone qualunque che in qualunque momento della loro vita e della loro esistenza possono ritrovarsi ad avere a che fare con la sanità, anche se fino a quel momento non avevano preso in considerazione quest'idea. E quindi, come si è detto tante volte durante i 2 anni caratterizzati dalle restrizioni Covid, la sanità ci riguarda tutti e tutte, ed è proprio vero, direi che non si può assolutamente sottrarsi da questo tipo di orizzonte. Le trasformazioni in sanità sono davvero enormi e impressionanti, a partire proprio dal PNRR con la telemedicina, la digitalizzazione, tutto quello che ne segue e ne concerne e le implicazioni che ha. Direi che a questo punto passiamo direttamente la parola ad una protagonista, insomma, di questo presidio, una delle compagne che sta lavorando all'organizzazione della manifestazione, per raccontare ovviamente quello che succederà dal punto di vista, diciamo, più spicciolo della logistica e dell'appuntamento, e anche qual è lo stato della riflessione che porta il coordinamento regionale toscano Salute, Ambiente e Sanità ad organizzare questo presidio, e quali sono le cose e i temi sui quali battere per questa giornata. A te la parola per raccontarci un po' tutto questo.
Allora, per prima cosa, prima di iniziare, vorrei ringraziarti, Andrea, per lo spazio che ci hai offerto. E questa è un'opportunità importante per noi per precisare meglio le ragioni della mobilitazione del 4 luglio che terremo a Firenze. I ringraziamenti chiaramente sono a nome del Coordinamento Regionale Toscano Salute, Ambiente e Sanità. Vorrei partire sottolineando un dato di fatto, e cioè la rimozione oggi da parte dello Stato e della politica delle responsabilità del precedente sfacelo sanitario. È importante questa cosa, perché noi dobbiamo sempre ricordare che quanto è successo durante la pandemia è il frutto di un sistema sanitario messo in ginocchio da anni di tagli al personale, ai posti letto, alle terapie intensive, alla desertificazione di un'assistenza territoriale e, per finire, al trasferimento di ingenti risorse pubbliche nella sanità privata. Ora, nel 1992 noi abbiamo avuto il passaggio dalle ASLE, dalle USLE alle ASLE, cioè alle aziende sanitarie locali. Questo modificò di fatto il concetto di universalità del diritto alla cura. Oggi siamo di fronte non a un'inversione di tendenza, cioè rispetto al 1992, ma alla necessità che quella tendenza, e cioè privatizzare sempre di più il sistema sanitario pubblico, appaia come una presa di coscienza da parte dello Stato di rimettere ordine nel caos prodotto dalla pandemia. Per quello all'inizio parlavo di rimozione delle responsabilità. Lo strumento utilizzato oggi per loro è Recovery and Plan, una riforma a tutti gli effetti del sistema sanitario nazionale o di quello che resta. Basta soltanto dire che la nuova riforma dell'assistenza territoriale, che prevede tra le altre cose, oltre gli ospedali di comunità, anche le cosiddette case di comunità, avrà per ogni 40.000 o 50.000 abitanti soltanto 7-11 infermieri e 5-8 unità di personale sociosanitario. Questa la dice lunga su quello che hanno intenzione di fare, perché non ci sarà necessità di assunzione di personale anche in questo caso, perché questo è un modello che sarà basato, ed è basato perché è già partito in parte, essenzialmente sulla telemedicina, dove non occorre più personale. Infatti non si parla né di prevenzione né di personale, come appunto detto, né di assunzioni, ma si parla semplicemente e si parlerà semplicemente di dare maggiore di sviluppare maggiormente una parte della tecnologia digitale, cioè la telemedicina, il fascicolo sanitario elettronico, intelligenza artificiale, sensoriale, dispositivi portabili e tante altre cose, tutte innovazioni che sono state spacciate come necessità per aumentare la resilienza del sistema, e che poi invece in effetti andranno verso un'altra direzione. Noi invece lo sappiamo molto bene come oltre agli ospedali sia importante, vitale, e la pandemia lo ha mostrato in maniera drammatica, avere una sanità territoriale diffusa capillarmente, in grado di assicurare interventi di prima linea come la cura, il monitoraggio e soprattutto la prevenzione. Infatti nelle regioni che hanno privatizzato di più e sposato la logica aziendalistica delle grandi eccellenze, la situazione è stata catastrofica. Anche per questo noi pensiamo che la difesa delle condizioni di lavoro abbia un'importanza fondamentale che va ben oltre l'interesse particolare di una categoria professionale, perché questa coincide con la tutela della difesa della salute. Lavoratori e lavoratrici cronicamente sottoposti a carichi di lavoro eccessivi per le politiche di taglio al personale, a minacce velate e soprusi, alla precarietà e sfruttamento selvaggio come quelli assunti con contratti atipici, precari o nelle cooperative, non possono garantire livelli di qualità accettabili se non pagandoli a caro prezzo sulla propria pelle. Perché non si può dividere il rapporto tra salute e lavoro e salute e ambiente. Anche per questo abbiamo voluto caratterizzarci come coordinamento regionale toscano salute, ambiente, sanità, perché la sanità di cui c'è bisogno è una sanità in grado di fare prevenzione rispetto all'ambiente, di avviare indagini epidemiologiche sul rapporto inquinamento e incremento di determinate patologie, di essere all'altezza di fronte a emergenze come quelle attuali, di curare e di dare sicurezza ai cittadini, ai pazienti, agli operatori sanitari. Una sanità quindi come immensa risorsa per la vita del nostro paese e del pianeta. Saremo quindi in piazza con questi contenuti, accanto ai familiari, ai cittadini, ai lavoratori e alle lavoratrici. L'invito è a mobilitarsi in modo collettivo, unitario e organizzato per una sanità pubblica e universalistica, dove al centro si possa mettere effettivamente il diritto alla vita, il diritto alla cura, il diritto alla salute, il diritto al lavoro.
Benissimo, allora grazie, un ringraziamento a Gina per averci fatto un riassunto di quelle che sono le parole d'ordine della manifestazione del presidio del 4 di luglio, oltre ad un'analisi, una disamina di quelle che sono le sfide e i passaggi in questo momento storico della sanità non solo toscana ma nazionale. Andrei a questo punto a sentire un'altra voce, ci sembra una componente assolutamente essenziale di quella che è non solo la manifestazione del 4, infatti è una delle sigle che firmano e partecipano al presidio, ma anche una componente, diciamo, della comunità sanitaria che non può mancare, è quella del coordinamento nazionale dei parenti, delle associazioni e dei lavoratori e delle lavoratrici delle RSA, RSD e RSP. Lo facciamo con Lidia, che è una familiare e che porta, insomma, il suo punto di vista e il suo contributo su quelle che sono le problematiche specifiche proprio di questo mondo delle residenze sanitarie. Lidia, insomma, a te la parola, rilanciando ovviamente anche con te, con il tuo intervento, la manifestazione presidio di lunedì 4 alla Piazza del Duomo di Firenze.
Salve a tutti. Sono un familiare di persona ricoverata in una residenza per persone con disabilità psichica e faccio parte del Compal, Compal Toscana e anche Compal Nazionale. È un po' di tempo che stiamo sollecitando l'attenzione sui grossi problemi che il Covid ha evidenziato quando si parla di cure a persone non autosufficienti. Perché sia che si parla di disabilità gravissima, sia che si parla di anziani, spesso le persone che si trovano a vivere in una residenza sono persone non autosufficienti. Una cosa che è emersa ormai, chiunque credo ormai lo sappia, è che se vogliamo curare una persona non possiamo prescindere dalla relazione con questa persona, dalle emozioni che mettiamo in gioco su questa persona, dall'amore verso questa persona, dalla vita sociale di questa persona. E quindi parte della cura, parte molto importante, non è soltanto la mascherina, non è soltanto non avere il Covid, non è soltanto dargli le pastichine per la pressione o per le crisi epilettiche, ma è soprattutto far sentire questa persona amata e voluta dal suo contesto familiare. Le persone quando non sono più in grado di esprimere i sentimenti, non è che non li hanno. Hanno anzi le antenne più alte e quindi colgono molto meglio come noi ci poniamo nei loro confronti. Lo dico da mamma. Quindi il Compal è nato soprattutto affinché potessero essere garantite le relazioni e la socialità alle persone che vivono in residenza. Il problema nasce da direttive date già da maggio dello scorso anno, ma spesso disattese dalle varie realtà residenziali, ovvero i direttori sanitari con la loro discrezionalità possono impedire e restringere gli accessi nelle residenze o le uscite degli ospiti. Ulteriore problema nasce con la differenza e l'emarginazione delle persone non vaccinate, sia che siano utenti, residenti, ovvero che non possono più uscire dalla residenza perché i non vaccinati non possono andare a fare la passeggiata se non fanno il tampone prima di uscire, e delle volte è difficile fare il tampone a una persona con disabilità, e nello stesso tempo i parenti non possono entrare, quelli non vaccinati non possono assolutamente avere accesso alle strutture, nemmeno col tampone. Le visite semmai vengono concesse in spazi separati, isolati, spesso all'esterno. Finché c'è la bella stagione va bene, in inverno non era così. Quindi tema importante della cura con la ripresa delle relazioni. L'altro tema importante sono gli operatori. Operatori nelle residenze spesso precari, operatori spesso di passaggio, operatori con il sistema di minutaggio, ovvero queste residenze sono accreditate con un sistema dove non si calcola il numero di persone, il bisogno di quanti operatori ci vuole, ma quanti minuti a persona l'operatore eroga. E quindi a seconda che sei un infermiere, un OS o un terapista della riabilitazione, questi minuti cambiano. In Toscana abbiamo su un terapista della riabilitazione o terapista occupazionale o animatore, ovvero questa categoria professionale, 11 minuti a paziente. Capiamo bene che sono insufficienti. E poi a cascata tutte le altre figure professionali. Ma mi vorrei spingere oltre a livello del personale, che non può essere precario, perché quando una persona non è autosufficiente ha bisogno, specialmente se la non autosufficienza è a livello psichico, ha bisogno di punti di riferimento. Se gli operatori cambiano spesso, questa persona è ancora di più disorientata. Quindi ci vuole personale stabile, ma io aggiungerei personale stabile e adeguatamente preparato prima di andare a prestare servizio in un terreno così delicato come questo della disabilità mentale. Gli anziani spesso associano, diciamo, problematiche mentali a problematiche fisiche, quindi ancora di più. Questa è la mia parte di quello che noto da familiare, e il mio pensiero è che se gli operatori sono stressati, sono mal pagati, non possono curarci bene. Nello stesso tempo, se i nostri familiari non sono amati, non c'è pasticca che li possa curare.
Lidia, che dire, hai espresso le cose con una sinteticità e una chiarezza che è difficile aggiungere qualcos'altro. Direi che siamo assolutamente d'accordo, non per caso ci siamo interessati anche al presidio e alle motivazioni che lo muovono, che avete abbondantemente descritto e riassunto, e quindi a questo punto diamo nuovamente l'appuntamento. Il presidio si tiene appunto il lunedì 4 luglio alle ore 17:30 in Piazza del Duomo, sotto il palazzo della Giunta regionale, che fa angolo con via dell'Oriuolo, per chi conosce la città e anche per chi non lo conosce deve metterlo, diciamo, sul navigatore o chiedere, appunto, Piazza del Duomo, angolo Via dell'Oriuolo, quello che è il gabinetto personale del Presidente della Regione, l'abbiamo detto anche in introduzione, e insomma, bene così. A questo punto, oltre ai ringraziamenti ancora una volta a Gina e a Lidia, facciamo quindi una pausa musicale per risentirci dopo la musica con qualche altro argomento.
E questo è il rap dell'infermiere, sulle mani fatevi vedere, se io... Quando ti serve l'ospedale, non vedi l'ora di arrivare. Corri sperando, corri pregando che qualcuno ti possa salvare. Quando ti serve in ospedale, c'è una persona speciale che ti ascolta, accoglie e cura come un dono di natura. Sulle spalle uno zaino che contiene un mestiere. Quando tu ne hai bisogno, ecco l'infermiere. L'infermiere ovunque, è sempre per chiunque. Questo viaggio necessario è il servizio sanitario. H24, su partiamo all'attacco. Psichiatria, pediatria, emergenza, non fa differenza. Al centro sempre la persona, ogni persona è diversa. Combattiamo una battaglia e non sarà mai persa. E ora con il Covid, il corona fa paura. Noi non ci tiriamo indietro, infermiere è cultura. La vestizione è lunga, il pericolo è l'errore. La svestizione è un rischio anche peggiore. L'infermiere dà il sorriso, lo intravedi sul suo viso. Mascherina, occhiali e guanti, non siamo eroi nemmeno santi. Siamo infermieri, esseri umani, e ci sporchiamo le mani, siamo infermieri, esseri umani, ci siamo oggi e domani. Per la salute, per la scienza, il dubbio, la conoscenza, il rispetto per la dignità e la collettività. Anche se è una laurea, non crea distanza con i pazienti, formiamo un'alleanza. L'infermiere fa ricerca o ti assiste a letto con la competenza. Si guadagna il rispetto, nello zaino c'è la nostra professione. Dentro ci abbiamo messo amore e motivazione. La nostra professione non si è mai resa. La struttura pubblica è la tua difesa. La nostra professione non si è mai resa. La struttura pubblica è la tua difesa. Io, siamo infermieri, esseri umani, e ci sporchiamo le mani. Siamo infermieri, esseri umani, ci siamo oggi, io, e domani. Se, io, e questo è il rap dell'infermiere. Sulle mani fatevi vedere, se, e questo è per tutti gli infermieri. Io, siete mitici, mitici, mitiche, mitiche. E questa la vogliamo dedicare anche al ricordo di Shiro. Se, e non dimentichiamo quello che ci ha insegnato. Se, l'empatia era la tua freccia, e con tutti facevi breccia. L'empatia era la tua freccia. Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Assalti frontali, militantà. Yo, yo. E questo è il rap dell'infermiere. Se, sulle mani su, fatevi vedere. Se, sulle mani su, fatevi vedere. Se, sulle mani su, fatevi vedere.
E allora, giovedì 12 luglio, sciopero di 24 ore e presidio sotto la Regione Toscana in via Cavour a Firenze dei lavoratori e delle lavoratrici della ex ATAF Autolinee Toscane. Sentiamo direttamente dalla viva voce di uno dei portavoce, appunto, del COBAS ex ATAF Autolinee Toscane, che è sempre un certo dolore dirlo così,
quello che sta succedendo e le ragioni che portano i lavoratori e le lavoratrici di nuovo a scioperare e di nuovo sotto la regione toscana. Sicuramente anche nelle cronache locali abbiamo rilevato il malessere che si respira in città da parte dell'utenza dei mezzi pubblici. Abbiamo visto, insomma, le notizie di cronaca anche dell'incendio del bus, mi pare fosse Piazza Edison, se sbaglio mi correggerà chi è con noi ai nostri microfoni, e abbiamo addirittura assistito alle lamentele da parte del sindaco e della regione toscana, che sono poi gli autori e i protagonisti dei processi di privatizzazione che da ATAF ci hanno portato fino a qui. Ma appunto chiediamolo a loro per sapere perché si sciopera e quali saranno le modalità, come si va costruendo questa giornata di lotta e che senso assume dentro la riconquista del welfare da parte dei sindacati di base.
Allora, ciao a tutti e a tutte. Allora, cominciamo a fare un po' di incisi per specificare. Da 8 mesi a questa parte, da quando è entrato Autolinee Toscane, e in tutta la Toscana in cui hanno preso il trasporto, si è cominciato anche dall'inizio a del mal servizio, mal funzionamento, cose pratiche anche per gli stessi dipendenti, tipo la costruzione delle buste paga, la costruzione degli orari, eccetera eccetera. Cioè, fate conto che a tutt'oggi, dopo 8 mesi, ancora non c'è una busta paga regolare, c'è chi deve avere all'interno dei lavoratori deve avere delle competenze, chi altro, eccetera eccetera. Questa è stata la dimostrazione, insomma, di questa privatizzazione selvaggia, un po' nonostante fosse una multinazionale. La scusa è stata che abbiamo ereditato tutta questa situazione, stiamo cambiando, stiamo i nuovi sistemi informatici, eccetera eccetera. A tutt'oggi tutto questo non sta andando avanti e non è migliorato. In più la situazione sta sempre più, diciamo, degenerando, perché abbiamo una fuga praticamente di persone, da autisti, dall'interno della nostra azienda, e più il famoso, come avete potuto leggere, come si è letto sotto i giornali, la mancanza di autisti, non si trovano autisti. Qui, allora, Autolinee si anche su questo, e con l'appoggio della regione, si nascondono dietro, diciamo, il dito, dicendo non si trovano autisti, eccetera. Ma perché? Non si arrivano a capire il perché non si trovano autisti. Allora, intanto la mia mossa è quella di non far andare via gli autisti che sono già all'interno della nostra azienda, cioè di chiudere il recinto praticamente, di non far scappare. Come si fa a chiudere il recinto? E chiudere il recinto si fa intanto cominciando a avere un regime salariale uniforme per tutti, perché nella nostra azienda ci sono lavoratori come me, anziani, hanno uno stipendio, lavoratori più giovani, diciamo di serie B, e anche lavoratori di serie C, perché abbiamo anche gli interinali, quindi ex distaccati, tutti con modalità diverse, facendo la stessa cosa. Quindi la prima cosa che noi chiediamo forte è che ci sia un'integrazione salariale da parte di tutti. Cioè, facciamo tutti lo stesso lavoro, capiamo la differenza di salario può essere dovuta all'anzianità di servizio, ma non può essere dovuta alle mansioni che facciamo. Questa è la prima cosa per noi, per mantenere tutto, diciamo, almeno quelli che abbiamo adesso, in forza adesso. Per i nuovi assunti è chiaro, i nuovi assunti, se qui questa è un'azienda ci dovrà stare 11 anni e continua ugualmente a assumere a tempo determinato per poi trasformarlo, oppure tramite agenzie interinali, capite bene che è difficile che delle persone, anche dei giovani, vengano a lavorare da noi, soprattutto se parla di persone che vengono da fuori Toscana, sapendo vivere a Firenze oppure anche in un'altra città, quanto costa vivere, e per un salario, per uno stipendio di 1200 euro, se va bene, con tutte le indennità, ma anche alcuni casi con la 13ª, 14ª spalmata mensilmente, non riescono a campare, a vivere a Firenze. E quindi ecco che questo non si trova. Queste sono le due cose principali, secondo noi, cioè che potrebbero essere risolte immediatamente, perché si potrebbe dare l'indennità a tutte, si potrebbe dare un salario decente, perché in questo momento è questo. Vi faccio un esempio per far capire, parlavano quasi, diciamo, sbalorditi, noi i nostri vertici, diciamo, abbiamo offerto per andare all'Elba, perché anche sindaci dell'Elba, no? Si stanno arrabbiando, non c'è servizio per l'Elba durante il periodo stagionale, abbiamo offerto gli stessi soldi, perché 1400 euro sono comprensibili, ripeto, il 13ª e il 14ª, e l'alloggio, ma uno stagionale che uno stagionale va a lavorare anche in un albergo non lo sa, prende molto di più di 1400 euro in mese, considerando le mance e considerando anche, sì, è vero, c'ha l'alloggio e c'è anche da mangiare, quindi questi danno sull'alloggio, cioè, quindi qui siamo fuori dal mercato perché si vuole speculare e si vuole guadagnare sui lavoratori. Questa è la condizione. Poi le condizioni di lavoro e le condizioni con cui vengono gestiti i mezzi, l'ultimo ha preso fuoco, visto, però i guasti sono questi. Purtroppo, nonostante che, perché adesso allora lanciamo un presidio in cui vogliamo che l'utenza, i cittadini partecipino, faremo per arrivare a questa giornata del 12 di sciopero, faremo dei volantinaggi all'interno delle piazze, all'interno delle fermate per far coinvolgere l'utenza, e come noi sta subendo questa privatizzazione, sta subendo questa situazione. Perché andiamo sotto la regione? Perché la regione è il mandante di tutto questo, la regione è quella che ha voluto questa gara, è quella regione, e allo stesso tempo anche il sindaco, non ci scordiamo, Nardella e del braccio destro di Renzi, quella che ha privatizzato il trasporto pubblico fiorentino. Adesso è inutile che facciano gli indignati, si indignano, dicono ah non funziona, devono fare qualcosa, sono loro che devono controllare, sono loro che devono fare in modo sì che questa azienda funzioni e faccia fare il servizio che i cittadini pagano e che è giusto ci siano le grandi città come Firenze e come tutta la Toscana. Quindi l'appello che noi facciamo a tutti i cittadini e cittadine è di sostenere lo sciopero del 12, sostenendolo come? Venendo con noi a protestare sotto la regione, in quel giorno lì sarà anche il consiglio regionale, quindi alle 15 in via Cavour, davanti al consiglio regionale via Cavour 4, a far sentire la voce dei lavoratori e dell'utenza, per far sì che uniti forse riusciamo a far capire a quei signori, al signore della politica, che il trasporto pubblico deve essere tale.
Lavoratori e utenti quindi uniti nella lotta, insomma dai, sono delle banalità di base ma sempre vere, forse la sfida più difficile è renderle non solo idee ma forza che camminano, rompere le abitudini, le consuetudini, le ritualità e insomma unirsi davvero e darsi da fare insieme. Per questo siamo qui, Radio Wombat, la stampa rassegnata, facciamo un po' la nostra parte. Ringraziamo Alessandro per questo suo intervento sintetico ma anche esaustivo e giriamo capitolo per andare poi lasciare insomma in sospeso le questioni legate al trasporto pubblico locale che ci interessa e ci interessa davvero, ne abbiamo parlato tanto e ci teniamo la possibilità di parlarne più avanti ogni volta che ce ne sarà bisogno, necessità, interesse o curiosità.
E allora con la stampa rassegnata di Radio Wombat torniamo nell'Oltrarno fiorentino, nel quadrante di Santo Spirito San Fregnano, dove siamo stati anche la scorsa settimana, ci siamo stati idealmente per parlare di centro storico, per parlare di gentrificazione e per seguire insomma quello che succede nel centro vetrina della nostra città. Questa settimana ci torniamo per sentire quello che succede invece in Via del Leone, o forse sarebbe più corretto dire quello che è stato annunciato e che invece le realtà anticapitaliste e solidali del quartiere si apprestano a contrastare con tutti i mezzi a loro disposizione. Si parla di uno sfratto in Via del Leone 72, ma il significato che assume appunto nel contesto della riappropriazione dell'occupazione di Via del Leone e nel contesto dell'esproprio dello spazio pubblico, di tutte le conseguenze della privatizzazione e dei processi di turistificazione della città, ce li facciamo direttamente raccontare da chi è con noi, credo sia Francesco, lo salutiamo e gli passiamo subito la parola per lanciare questo appello e per spiegarci qual è la situazione di questo allarme sgombero per il 6 di luglio.
Sì, ciao a tutte e tutti, esatto, sono proprio Francesco di Via del Leone. E sì, la situazione per il 6 è previsto uno sfratto in Via del Leone 72, l'hai già annunciato te, e uno sfratto già di per sé. Qualsiasi sfratto è per noi una battaglia come blocco, comitato antisfratto. Da post pandemia abbiamo iniziato questo sportello antisfratto con la sede qui proprio in Via del Leone 76, e da quando c'è stato lo sblocco dell'esecuzione degli sfratti, che era stato bloccato con il Covid, abbiamo iniziato tutta una serie di picchetti, quindi ogni sfratto è per noi un momento importante, una battaglia al diritto all'abitare, una battaglia alla gentrificazione, alla turistificazione, specie quando si tratta di sfratti che avvengono da parte di Casa S.P.A., la società per azioni che gestisce l'edilizia residenziale pubblica a Firenze. Chiaramente qualsiasi sfratto è importante, ma quando essere sfrattati, soprattutto dal centro, come in questo caso, sono le persone meno abbienti che hanno accesso all'edilizia residenziale pubblica, diventa ancora di più, oltre che una lotta per l'abitare, una lotta per la città, per il diritto alla città di tutte, di tutti, alla città inclusiva, alla città che non esclude, che non ha le possibilità, che non diventa un magnificio per turisti, ma che resta una città viva e abitata da chi la abita. Oltretutto, questo sfratto ha tutta una serie di particolarità. La persona sfrattata è morosa dal post-Covid, avendo come tante perso il lavoro, e ha anche attuato una scelta politica: dire io smetto di pagare l'affitto perché la mia casa cade a pezzi. Infatti, la casa della persona sotto sfratto è in condizioni fatiscenti, l'intonaco è staccato da tutti i soffitti, i tubi dell'acqua sono scoperti praticamente in tutta la casa. In confronto l'occupazione di Via del Leone, di cui faccio parte, sembra un gioiellino. Inoltre abbiamo una persona che fa parte della comunità di San Frediano. Noi abbiamo iniziato con lo sportello antisfratto, il sostegno alimentare, per creare una rete di persone che fosse capace di auto-organizzarsi, sostenersi dal basso, senza delegare a terzi la carità, per andare incontro a problemi di natura economica, sociale. Mancano spazi di aggregazione, mancano spazi per i più giovani, mancano abitazioni, mancano i soldi per pagarsi il cibo, le bollette, e quindi abbiamo iniziato tutta una serie, un percorso che ha portato alla creazione di una rete mutualistica e solidale. E la persona che oggi, che sei, sarà sotto sfratto, è una persona che si è inserita attivamente in questa parte attiva, che si è schierata a difendere altri sfratti in quartiere e che abita accanto a noi, accanto all'occupazione Via del Leone, una via che quando abbiamo occupato 9 anni fa era quasi interamente di proprietà del comune, specie l'ultima parte, e Via del Leone 62, l'occupazione stessa, era una casa popolare prima di diventare sfitta. È chiaro quale sia l'intento dell'amministrazione di questa città di trasferire, chiudere tutta quella che è l'edilizia residenziale pubblica nel centro storico e trasferirla in quartieri dormitorio, periferia, se non depotenziarla, sicuramente depotenziarla, così è già da tanti anni, da quando la gestione delle case popolari è passata dallo Stato alle regioni, da quando non c'è più una legge sull'eco canone che riguardi gli affitti e quindi c'è il libero mercato. Anche l'edilizia residenziale pubblica, passata per l'appunto a una SPA, Casa SPA, una società per azioni, si sta adeguando al mercato. Quindi oltretutto è paradossale che alla richiesta di questa signora di io non vi pago fintanto non mi fate i lavori, la risposta di Casa SPA sia stata: signora, noi i lavori li facciamo quando la sfrattiamo e la vendiamo. Questo non è accettabile, non è accettabile che una società che si dice quantomeno pubblica, che deve essere per gli ultimi, per le ultime, abbia una risposta del genere. Quindi il 6 saremo alle 8 di mattina in via del Leone 72. Per noi è importante come difendere la nostra occupazione. Vogliamo che la risposta che venga non sia un rinvio, ma che l'ufficiale giudiziario capisca che non ci sarà nessuno sfratto, che il comune non vuole assegnare più le case popolari per venderle, bene, non eseguirà più alcuno sfratto, né in San Feliano, né, ci auguriamo, in centro storico. Infatti ne approfitto in chiusura per dire che non è l'unico sfratto del mese. Infatti saremo il 22 luglio alle 8 di mattina agli Artigianelli, in via dei Serragli 110, in un'altra storia che oramai seguiamo da qualche mese, di una persona non morosa sotto sfratto dall'Istituto degli Artigianelli, che nonostante abbia decine di proprietà all'interno del proprio istituto, alcune vuote, vuole mettere a profitto ogni singolo metro quadro, infischiandosi di quella che è la territorialità e la vivibilità di un quartiere. Il fatto che butti fuori di casa una persona non morosa e che abita in quartiere da oltre 30 anni. Il 27 di luglio saremo in via Santa Maria a difendere uno sfratto sempre di un altro istituto Pio, a suo giro è l'RSA di Montedomini, proprietaria di numerosi appartamenti. Anche qua si tratta di una persona non morosa che abita in quell'appartamento da 12 anni e a cui non è stata proposta possibilità di rinnovo e una possibilità di fare un nuovo contratto. Quindi quello del 6 è il primo di una serie di sfratti che ci vedrà, che ci vedranno partecipi in questo luglio caldissimo, e si spera riprendano poi il più tardi possibile a settembre, e speriamo che la risposta sia grande e che il messaggio che passi è che non verrà più eseguito uno sfratto fin tanto non verranno riassegnate delle nuove case, non verranno cambiate le leggi sull'edilizia residenziale pubblica e non sarà permesso un accesso e una vivibilità alla città a tutte e a tutti uguale. Vi ringrazio per l'attenzione e per l'ascolto, vi mando un saluto, grazie a tutti i Wombati.
Bene Francesco, grazie davvero, hai fatto proprio un bel quadretto di quello che è la situazione in San Frediano Santo Spirito. Siamo con voi, insomma forse non è neanche il caso di dire che siamo con voi, siamo tutti una stessa ed unica cosa di fronte a questi eventi, e quindi lo sfratto minacciato e agitato dal Comune di Firenze per l'occupante di Via del Leone al numero che ci hai detto e al civico che ci hai detto è un attacco a tutto il movimento che in questi anni e in questi mesi si è occupato non solo di difesa e di tutela del diritto alla casa, ma come ci hai ben spiegato anche di tutela del diritto all'esistenza, del diritto al reddito, soprattutto durante le fasi più dure della pandemia che speriamo diciamo che passi, ma non è neanche questo scontato, e se stiamo dietro al modo in cui i padroni della città e del territorio dividono e ridistribuiscono la ricchezza, stiamo davvero freschi e fresche. Quindi tutte e tutte a difendere lo sfratto, e per quanto ci riguarda in questo momento cambiamo a questo punto capitolo e argomento.
Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per andare a dare copertura mediatica, così si dice in gergo, a un'altra iniziativa importante che si è tenuta sui nostri territori, anche se sembra sempre che d'estate non succeda mai nulla in città, invece non è affatto così, come stiamo sentendo anche questa settimana. Gli appuntamenti ci sono le lotte, ci sono le vertenze e c'è anche dei momenti, diciamo, di solidarietà internazionale, transnazionale, come quello messo in campo da non una di meno il nodo fiorentino, che il 30 di giugno si è ritrovata nella piazza Santissima Annunziata per lanciare un messaggio forte e chiaro di solidarietà e di denuncia con quelle che sono le decisioni della Corte Suprema degli Stati Uniti che cancellano l'aborto dalla legislazione federale. Lasciamo la parola direttamente a alcune di loro per raccontare quella che è la situazione negli Stati Uniti.
tutti quello che appunto sono le ricadute, o che potrebbero essere le ricadute anche qui da noi, se quello che accade lì è così lontano da quello che accade in Italia. Comunque tutto questo, insomma, ci sentiamo di dire che avviene in un contesto quantomeno mediatico, dove viene rilanciato continuamente l'idea della democrazia e degli Stati Uniti come baluardo, come stella polare della democrazia e dei diritti, non solo nei paesi occidentali ma anche nel mondo, con la presunzione di esportarsi come modello. Eppure, alla prova dei diritti sociali, se non bastano le diseguaglianze razziali, se non bastano le violenze di polizia e istituzionali che conosciamo, se non basta il sistema bestiale e brutale delle carceri, si aggiunge oggi anche quest'altra macchia sull'orgoglio americano della cancellazione del diritto d'aborto. Insomma, la parola a loro per raccontare come è andata questo appuntamento, come è andata questa assemblea, e se ci sono delle mobilitazioni già lanciate, uscite dall'assemblea appunto del 30 di giugno, approfittiamo per farle passare anche dai microfoni di Radio Wombat, che possano amplificare e portare non solo informazione ma anche mobilitazione.
Grazie per questo spazio, e parliamo un po' di quello che sta succedendo negli USA. Delle ultime settimane, appunto, la notizia di un cambiamento di legislazione per quanto riguarda il livello federale, che va a gestire l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza. E questo cambiamento, come troppo spesso ultimamente sta succedendo a livello globale, sarà cambiamento in negativo per quanto riguarda i diritti delle donne e delle soggettività con utero per quanto riguarda le decisioni sui propri corpi. Noi abbiamo, come Nulla di Meno, e non solo, in realtà hanno già aderito e preso parola moltissime altre associazioni, gruppi, collettivi di donne o di soggettività non binarie, deciso di non rimanere in silenzio e prendere parola in supporto e in solidarietà alle tante donne che tutt'oggi negli USA hanno deciso di scendere in piazza e di rispondere con rabbia, con forte fermezza e decisione a questo ulteriore attacco. Perché? Perché pensiamo che non possa esistere un paese, uno stato, uno spicchio di mondo in cui semplicemente l'aborto non esiste. L'aborto continuerà ad esistere, l'unica differenza è che laddove l'aborto è un diritto, è un diritto tutelato; laddove l'aborto non è un diritto, è un femminicidio di Stato. Perché diciamo questa cosa? Perché andare a incidere così violentemente su quella che è la libertà di scelta mette le nostre vite a rischio quotidianamente. Pensiamo che quello che sta succedendo negli USA andrà certamente anche a influenzare e a rinfocolare un attacco che si sta dando anche in Europa da moltissimi anni. Pensiamo solo al Forum delle Famiglie di Verona e a tutte quelle associazioni e quei gruppi antiscelta che riempiono le nostre città di immagini estremamente violente e di attacco sui nostri corpi, per ribadire che secondo loro l'aborto è un omicidio, quando di fatto sono le prime associazioni che della vita dei bambini non se ne fregano, e soprattutto non se ne fregano della vita di noi donne o soggettività con utero. Pensiamo anche solo a quello che è successo qualche anno fa in Sicilia, a Valentina Milluzzo, che per un distacco della sacca uterina, e quindi una situazione in cui la sua vita si sarebbe potuta salvare praticandole un aborto terapeutico, in realtà la scelta qual è stata? Quella di farla morire in un'agonia di più di 20 giorni, semplicemente perché ci si rifiutava di praticarle un aborto, perché tutti i medici si dichiaravano obiettori. All'oggi la situazione in Italia è anche questo, è anche l'esistenza di una legge che ormai per molti aspetti è vecchia, e soprattutto per troppi aspetti non viene fatta rispettare, e quindi ci troviamo a dover combattere quotidianamente con numeri sempre più elevati di obiettori, ci troviamo a dover combattere con mala informazione e scarso accesso alle possibilità medico-sanitarie. E ciò che ci preme soprattutto ribadire è che qualunque sia il motivo, sui nostri corpi decidiamo noi. Non per forza l'aborto deve essere visto o vissuto come una tragedia, è semplicemente una scelta unicamente nostra.
In Italia la situazione, comunque, nonostante ci sia la 194, cioè una legge che dovrebbe garantire l'aborto, è una legge molto spesso si ferma sulla carta. Abbiamo intere regioni, ad esempio il Molise, in cui c'è un solo medico non obiettore costretto ancora a lavorare nonostante sia in età pensionabile per garantire il diritto all'aborto, ma anche in Toscana la situazione, per quanto possa sembrarlo, non è per niente rosea. A Careggia, ad esempio, su 44 ginecologhe e ginecologi, solo 14 praticano, non sono obiettori di coscienza, quindi praticano l'aborto fondamentalmente. Oltretutto abbiamo realtà come Borgo San Lorenzo, ancora più problematica, dove su 10 persone del personale sanitario, tra cui medici e così via, ben 7 sono obiettori. Tutto ciò fa sì che il diritto all'aborto venga in qualche modo negato, ostracizzato e che continui a restare uno stigma. Ciò non è più possibile. Quando come collettivo chiediamo molto di più di 194, ci appelliamo proprio a questo. Chiediamo che gli obiettori rimangano fuori dagli ospedali, fuori dalle consultorie e che soprattutto alle donne sia garantito il diritto all'aborto e l'accesso all'aborto nella maniera più autodeterminata possibile, come decidano loro, come può essere anche semplicemente un aborto autogestito che avviene in casa, come ci sono in realtà, ad esempio, abbiamo visto anche a livello nazionale, internazionale, che può avvenire ed è così. Quindi noi, come non una di meno, non solo ci battiamo anche per questo fondamentalmente.
Per questo e per molto altro siamo felici di poter invitare tutte, tutti e tutto il 7 davanti al consolato americano alle 18:30 per far sentire la nostra voce di supporto e di sostegno alle sorelle in lotta negli Stati Uniti e per far sentire anche la nostra voce di rabbia, di voglia di continuare nonostante tutto a lottare e a non cedere a queste minacce o a questi ricatti sui nostri corpi, sulle nostre vite, decidiamo solo e unicamente noi. Grazie di nuovo per questo invito e per questo spazio di parola.
Assolutamente, grazie a voi per la vostra disponibilità, per le vostre voci, il vostro intervento. Ridiciamolo ancora, il 7, il presidio alle ore 18:30 sotto l'ambasciata, consolato americano, e insomma non è che tutto il mondo sia paese, perché sembra un po' una banalizzazione, però in realtà ci avete dato dei numeri e degli spunti per comprendere come il diritto di aborto non solo negli Stati Uniti ad opera della Corte Costituzionale venga messo in discussione, ma diventi sempre meno praticabile anche qui da noi. E quindi insomma non è assolutamente fuori dalle cose questa presa di parola e questa iniziativa che è nata dall'Assemblea Pubblica in Santissima Annunziata e ci porta, perché porterà anche qualcuna di noi, a partecipare al presidio del 7 in solidarietà con le sorelle, i fratelli negli Stati Uniti. Direi che anche per questa settimana la stampa rassegnata, nonostante i ritardi e la precarietà che la caratterizza in quest'estate, è riuscita a dire e soprattutto a far dire molte cose. Siamo contenti così. Gli appuntamenti li abbiamo detti e ripetuti, speriamo siano chiari per tutti. Niente, ci sentiamo la prossima settimana. A tutti e a tutte voi un grande ciao.